Buonasera a tutti, stasera saremo Cristina ed io, Vilma, a leggere per voi il racconto L'astronave del villaggio dello scrittore nigeriano Epaphras Osondu. Racconto che inizia con un incredibile atterraggio in una remota località della Nigeria. È stato pubblicato sul settimanale del Corriere della Sera La Lettura ad ottobre del 2021. È un testo inedito e ha vinto diversi premi. Osondu, vive negli Stati Uniti, insegna letteratura inglese e scrittura creativa ed è considerato una delle voci più significative della letteratura nigeriana contemporanea. Buon ascolto. Avevo più o meno 10 anni quando un'astronave aliena atterrò nel nostro villaggio. Sulla fiancata c'era scritto Tatuana. Avevamo passato mesi a tentare di decifrare il significato di quella parola. Proprio come anni prima ci eravamo spaccati la testa all'infinito per capire cosa significasse la scritta Domini Opera sulla sponda di un carro di passaggio. L'alieno che spuntò dall'astronave non era molto diverso da noi. Aveva un uniforme militare, ma era basso e gli anziani del villaggio sostenevano che qui al nostro paese non l'avrebbero arruolato. Un altro dettaglio minore era che camminava muovendo entrambi i piedi contemporaneamente. Per il resto era solo un tizio che si era ritrovato con un suo veicolo in panne in un posto dove non conosceva nessuno. Come facevano sempre quando succedeva qualcosa di insolito, gli anziani del villaggio si riunirono e poi andarono a chiedergli che cosa voleva. L'alieno spiegò che stava viaggiando verso un altro pianeta, quando la sua astronave aveva cominciato a perdere velocità ed era stato costretto ad atterrare nel nostro villaggio. Come avevano parlato? In che lingua? Gli anziani ci dissero in seguito che anche se l'alieno muoveva solo leggermente le labbra, riuscivano a capire tutto quello che diceva. In qualche modo era riuscito a comunicare direttamente nella loro testa. La sua unica richiesta era stata di lasciare l'astronave nel nostro villaggio mentre tornava al suo pianeta d'origine a prendere i pezzi di ricambio per ripararla. Era una richiesta ragionevolissima e gli anziani accettarono. L'alieno mandò un segnale al suo pianeta con un aggeggio che sembrava un walkie-talkie, che poco dopo arrivò un'altra navicella. Si librò sopra la Terra per qualche istante e appena il nostro ospite alieno ci saltò dentro, si alzò in volo. Gli anziani dissero ai giovani del villaggio di trattare l'astronave con rispetto, proprio come ci avevano chiesto di portare rispetto al primo cartellone montato nella piazza del villaggio. La pubblicità del latte condensato PEAC. Se l'alieno fosse tornato dopo pochi giorni per riparare la sua astronave e ripartire, non ci sarebbe stata nessuna storia da raccontare. Ma dopo una settimana l'alieno non si era ancora visto. Gli abitanti del villaggio cominciarono a osservare meglio l'astronave. Era verde e pareva il guscio di una tartaruga. Sembrava così solida e pesante, eppure può andare molto veloce. Scivola silenziosa nell'aria e quando atterra non fa nessun rumore. Gli aerei che passano di qui fanno un gran baccano, anche se sono così in alto nel cielo. Questa invece niente, disse qualcuno. Le cose grandi non fanno rumore, sono solo le cose vuote che vogliono attenzione e gridano a tutti. Guardami, guardami, perché mi ignori? Ma le cose solide, ah, quelle non gridano mai. Guarda, sono solo i mezzi più sgangherati che si fanno sentire da 1 chilometro di distanza. Quelli di qualità non ti accorgi nemmeno che stanno arrivando e poi all'improvviso te li ritrovi alle spalle. Grazie al cielo hanno il clacson, se no ti tirano sotto, disse un altro anziano, rafforzando ulteriormente l'idea che l'astronave in panne non era come il proverbiale vaso vuoto che faceva molto rumore. Quello che dice il caprone è proprio vero. È importante muoversi e non stare sempre nello stesso posto, altrimenti ci si convince che esiste un solo tipo di foglia commestibile, disse un altro. Se non avessimo visto questo prodigio, come potremmo sapere che gli aerei che ci passano sopra la testa non sono l'unico affare di metallo che può volare? Tutti nel villaggio concordavano sul fatto che l'astronave fosse una meraviglia, la cosa più sorprendente mai vista nei cieli. Si pensava che sarebbe andata come per il cartellone pubblicitario, che fu ricoperto dalle erbacce e dimenticato dopo un paio di settimane. Invece, il susseguirsi di alcuni eventi fece sì che la gente continuasse a parlare dell'astronave. Per la prima volta nella storia del villaggio, la scuola elementare locale, la St. Matthews, arrivò prima al concorso bande parate del distretto scolastico. Era un risultato incredibile, considerando che in gara c'erano gli studenti della St. Martin di Porr e della Maria Goretti, scuole di città molto più grandi, che avevano l'elettricità e anche ferri da stiro elettrici, candeggina, amido e lucido da scarpe, tutte cose che potevano fare la differenza. E poi, nelle scuole delle città più grandi, c'erano strumenti musicali più raffinati. Ma nonostante il fatto che gli alunni della nostra scuola elementare usassero il ferro da stiro a carbonella per stirarsi le uniformi, i giudici li avevano premiati. Secondo loro, i nostri alunni erano stati particolarmente bravi durante la marcia, quando avevano ricevuto l'ordine di puntare gli occhi a destra, continuando a camminare al passo dell'oca. Una settimana dopo, la squadra di staffetta della scuola si era classificata prima nella gara di atletica del distretto scolastico. Stava succedendo qualcosa, ormai non c'era dubbio. Doveva essere la fonte d'acqua del villaggio o l'aria che respiravamo. Ma ben presto il mistero fu risolto. Ci eravamo quasi dimenticati dell'astronave. Come avevamo potuto? Era l'astronave che ci aveva fatto vincere le gare. Sicuramente l'astronave era una specie di divinità benevola, altrimenti come spiegare tutte queste novità di cui non si era mai sentito parlare nella storia del nostro villaggio, se non dopo che lo strano veicolo era atterrato? Gli anziani, che avevano sempre una spiegazione per tutto, proposero la loro teoria. Ricordate quella volta che la notte era calata nel pomeriggio e che alla radio avevano detto che era una cosa chiamata eclissi? Ricordate tutta la sfortuna che ne seguì? Il raccolto scarso e tutti i pesci che si erano spostati a valle. E nel fiume erano rimasti solo piccoli granchi sgiminciti. E tutto per colpa dell'eclissi. Non c'è da stupirsi che quello che sta accadendo sia dovuto all'astronave. Ogni novità, ogni stranezza porta con sé qualcosa di buono o di cattivo, disse uno degli anziani. Gli anziani hanno la memoria lunga e adorano raccontare storie. Quindi iniziarono a ricordare l'anno in cui era successa un'altra cosa strana che aveva portato grandi cambiamenti e solo in seguito la gente si era resa conto che i due fatti erano collegati. La cosa che nessuno riusciva a spiegare, però, era come mai l'alieno in uniforme militare si ci mettesse così tanto a tornare. Poi ci fu un altro evento molto strano. Bello Hope, il proprietario della drogheria del villaggio, comprò un furgone. In un posto dove avere una bicicletta relay rappresentava una conquista importante della vita e la massima aspirazione era una moto Honda Bentley, l'acquisto di un furgone equivaleva a comprarsi un aeroplano. Ancora una volta non poteva trattarsi di un caso e non sarebbe potuto accadere senza un motivo specifico. Di chi fu l'idea di portare delle offerte alla navicella aliena? Nessuno se ne ricorda, ma probabilmente furono gli anziani stessi. Un giorno cominciamo a trovare bottiglie di Fanta e di Coca-Cola e monetine lucide e un paio di tessuti bianchi intrecciati proprio accanto all'astronave. Molti promettevano di portare altre offerte a mano che la loro fortuna aumentava. Se il nostro villaggio ha ricevuto tutte le recenti benedizioni senza dare nulla in cambio, cosa succederà se mostriamo la nostra riconoscenza con una piccola offerta? Alcune persone si erano opposte all'idea di fare sacrifici all'astronave. Prima di offrire qualcosa a un idolo o un dio, bisogna avere un sacerdote. Il sacerdote è il portavoce del dio tra noi uomini ed è lui che può dirti cosa piace o non piace al dio. Se dai una bottiglia di gin a una divinità che di solito beve solo Fanta, finisci per farla arrabbiare. E potrebbero esserci delle conseguenze, disse qualcuno. Non è come gli dèi che conosciamo. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Questo Dio viene da un mondo diverso. Lasciamo che scelga tra le cose che abbiamo offerto, disse uno di quelli che avevano portato qualcosa. E la discussione finì lì. Non se ne parlò più perché non si era visto nessun miglioramento nella vita di chi aveva fatto le offerte.
Ma no, non era finita lì. Un giorno Keke, un abitante del villaggio che soffriva di emicrania dalla nascita, fece qualcosa di piuttosto strano. Andò all'astronave con una ciotola piena d'acqua, la usò per sciacquare una parte dell'astronave e poi la beve. Il giorno dopo disse ai suoi vicini che l'emicrania era diminuita. Non era sparita del tutto, ammise, ma aveva fatto quel rituale solo una volta ed era sicuro che ripetendolo, magari lavandosi anche la faccia con l'acqua, l'emicrania sarebbe scomparsa completamente. Nessuno cercò di fermare Keke o di discutere con lui. Le sue emicranie erano una gran preoccupazione per gli abitanti del villaggio. E qualsiasi cosa lo facesse stare meglio, era un sollievo per tutti. Una mattina comparve una recinzione di corda rossa e legno attorno all'astronave. Non era per niente robusta, sembrava più un modo per segnare il territorio. Anche in questo caso erano stati gli anziani a prendere la decisione di recintare l'astronave. Dicevano che non era niente di straordinario, solo un modo per mostrare un po' di rispetto per l'ospite. Così chiamavano l'astronave in quei giorni. Più o meno in quel periodo la gente cominciò a condividere nuove osservazioni sull'astronave. Alcuni dicevano che brillava nel nero inchiostro della notte quando non c'era la luna. Altri che sentivano un lieve ronzio provenire dalla navicella quando tutto era tranquillo e anche gli insetti notturni si erano addormentati. Certi sostenevano di sentire dei movimenti all'interno della nave, come i passi quasi impercettibili del camaleonte. Secondo altri, c'era uno strano odore nell'aria del villaggio e sembrava provenire dall'astronave. Era un odore diverso a seconda della persona che lo descriveva e a qualcuno ricordava quello dell'erba bruciata. Alcuni dicevano di sentire la terra tremare di tanto in tanto, ma non era niente di grave, come un'alzata di spalle del pianeta. Ma siccome questi fenomeni non avevano effetti negativi, vennero liquidati come insignificanti. A metà pomeriggio, un veicolo commerciale si fermò nella piazza del villaggio e ne scese un tizio che chiedeva indicazioni per raggiungere la casa di suo padre. Era ancora più strano dell'atterraggio spaziale. Com'è possibile che un uomo non conosca la strada per la casa di suo padre? Non ci era nato? Non era lì che era stato sepolto il suo cordone ombelicale? Non era da casa di suo padre che usciva per andare alla fattoria il ruscello? Poi si scoprì che era Robert. Robert aveva stabilito un record accademico nella scuola elementare del villaggio e fino a oggi nessuno aveva superato i suoi voti. Gli abitanti del villaggio avevano fatto una colletta per mandarlo al Foro Bay College in Sierra Leone. Ci si aspettava che in cambio, al suo ritorno, avrebbe sponsorizzato l'istruzione di altri bambini. Erano state inviate molte lettere e tantissimi telegrammi per ricordargli di tornare, ma lui non aveva mai risposto. Ora Robert era tornato e tutti erano felici. Disse che avrebbe costruito una scuola secondaria e sarebbe stato il preside. Rimaneva la grande questione del perché avesse scelto di tornare proprio in quel momento. Robert disse che era stato attratto da una forza potentissima. Si era sentito come un pesce che viene agganciato da un'esca invisibile o come la limatura di ferro a cui è impossibile resistere al richiamo di una calamita. Ah, dissero gli anziani, quale altra forza avrebbe potuto trascinarlo a casa se non il nostro ospite, l'astronave? In quei giorni c'era molta preoccupazione per quello che sarebbe successo se l'alieno fosse tornato a riprendere la navicella. Che cosa poteva accadere dopo la partenza dell'ospite? La nostra fortuna si sarebbe forse prosciugata come un fiume bloccato da una diga? Cosa potevamo fare per trattenere l'astronave o addirittura farla rimanere con noi per sempre? Uno degli anziani disse che avremmo dovuto trattare l'astronave come un ospite che non volevamo veder partire. E come si fa esattamente? Chiese qualcuno. Gli scenari noti a tutti nel villaggio erano strategie per mandare via chi si tratteneva più del dovuto, non per trattenerlo. Si poteva sbadigliare e dire: oh, a quest'ora ieri sera stavamo già dormendo. O si poteva prendere una scopa e iniziare a spazzare il pavimento e chiunque avrebbe capito l'antifona. E poi l'astronave, anche se veniva chiamata l'ospite, non poteva essere trattata come un essere umano. A un ospite si potevano offrire cibo e bevande per farlo sentire a casa o persino dargli il letto più comodo della casa, ma come si fa a trattenere un'astronave? Qualcuno aveva lasciato delle offerte, ma a quanto pareva non aveva ricevuto chissà quali favori. Qualcun altro osservò che dare l'offerta sbagliata a una divinità poteva attirare le sue ire invece delle benedizioni. Un giorno ci svegliammo con un odore acre nell'aria. Il cielo era oscurato dal fumo che arrivava dai terreni agricoli a pochi chilometri dal villaggio. Tutti si misero a correre verso i campi. Quando li raggiunsero, scoprirono che durante la notte un incendio aveva bruciato tutto, distruggendo il mais, l'igname, la manioca e le patate dolci, tutti i prodotti che erano alla base della loro cucina. I lamenti si alzarono in cielo come il fumo dei terreni bruciati. Cosa avrebbero mangiato ora? Cosa potevano vendere per comprare qualcosa da mettere sotto i denti? Praticamente tutti al villaggio dipendevano dai raccolti. Che cosa ci ha portato questa disgrazia? Si chiedevano gli abitanti del villaggio. Che cosa abbiamo fatto di male perché ci venga tolto il cibo dalla bocca? A chi abbiamo fatto un torto così grave da condannarci a morire di fame? Nessuno chiese che cosa avesse provocato l'incendio. Nel villaggio tutte le sfortune erano viste come una sola cosa e le loro manifestazioni esterne non erano considerate importanti quanto la causa principale. La notte dopo l'incendio cominciò a piovere. Gocce enormi cadevano senza tregua e non si fermavano mai a prendere fiato. Andò avanti così per 2 giorni e la gente non poteva uscire di casa per paura di essere travolti dal nubifragio. Poi, Proprio come era iniziata, senza tuoni e nuvole nere, la pioggia smise all'improvviso di cadere e il sole uscì come se non fosse mai andato da nessun'altra parte. Appena spuntò il sole, spuntarono anche gli anziani. Ora siamo vecchi, ma non abbiamo mai visto niente di simile da quando i nostri antenati hanno fondato questo villaggio. Prima il fuoco, poi l'acqua. Ogni elemento naturale è capace di uccidere, dissero. E poi gli anziani arrivarono alla stessa conclusione, tutti insieme. Doveva essere l'astronave, doveva essere lo strano ospite. Prima ci aveva attirato con il dono vuoto della fortuna e poi aveva scatenato la sua forza maligna. Gli anziani decisero che l'astronave doveva andarsene. Ma come fare? Non c'era modo di inviare un emissario sul pianeta da cui proveniva per chiedere di venire a riprendersela. Per telefonare in città, gli abitanti del villaggio dovevano andare in posta. Ma come potevano parlare con l'alieno se non aveva lasciato nemmeno un recapito o un numero da contattare? E se anche un giovane del villaggio si fosse offerto di andare nello spazio, ma come avrebbe potuto prepararsi al viaggio? Quanto cibo doveva mettere in valigia e quanti litri d'acqua sarebbero stati necessari? Qual era la distanza tra il pianeta da cui proveniva l'astronave e il nostro villaggio? Gli anziani decisero che fosse meglio comportarsi con l'astronave come di solito si fa con gli dei più recalcitranti. Gli abitanti del villaggio l'avrebbero ignorata. Era ora di voltare le spalle e vivere come se non esistesse. E così fecero. Ben presto, intorno all'astronave, cominciarono a spuntare erbacce e rampicanti, finché non fu completamente avvolta dalla vegetazione. A volte, quando si sentiva qualche rumore strano di notte, ci dicevamo che doveva essere l'astronave che chiamava il suo proprietario. Vieni a prendermi! Torna qui! Grazie a tutti per l'ascolto. Il nostro racconto è finito. Speriamo l'abbiate gradito, che vi sia piaciuto. E ci ritroviamo alla prossima.